passaparola, la cultura è tutto. Una volta c'erano le guerre, i giovani partivano e ci lasciavano la pelle e saltavano tre generazioni di giovani. Oggi questo fortunatamente non avviene più, però avviene un altro tipo di omicidio che è quello del loro avvenire, l'impossibilità di realizzarsi attraverso il lavoro. Questa è la cosa più atroce che succede in Italia a un giovane. E allora l'unica cosa che io posso umilmente dire a loro con molta umiltà è: io non credo alla speranza. Chi vive di speranza muore disperato. Io credo nei propositi, che si mettano in testa dei propositi di fare comunque, di resistere alla contingenza, anche alla disperata. Andrea Camilleri. Il passaparola di Andrea Camilleri, scrittore. Vorrei parlare di un tema che per me è fondamentale, di cui sembrano interessarsi pochi e la grandissima maggioranza di Italia fregarsene assolutamente. Invece la cosa è seria. Vorrei parlare della protezione della lingua italiana. Dice: da quale pulpito viene la predica? Scrivi in dialetto, a parte che scrivo anche in italiano, però vedete, il problema è un altro, che recentemente, qualche anno fa, in Europa si è deciso che le leggi erano tradotte in inglese, tedesco e francese. Prima si traducevano in italiano e poi è stato escluso, non vengono più tradotte in italiano. Se vuoi conoscere le leggi dell'Europa ti devi assolutamente sapere l'inglese o il francese, altrimenti nisba, te le devi fare tradurre. Questo significa una regressione della nostra lingua. I nostri deputati europei avrebbero dovuto opporsi, e con forza, perché? Perché io avverto come dalla tecnologia, dove l'uso di una terminologia di lingua inglese è corrente, si sia passati sempre di più all'adozione di parole inglesi anche nella vita comune, non solo, ma persino a politici adoperano per leggi italiane o norme italiane terminologie inglesi, election day e via di questo passo. Che senso ha tutto questo? È prima di tutto un provincialismo assoluto sentire parlare un presidente del consiglio che adopera parole inglesi. A me, italiano, fa impressione. È come se il presidente del consiglio inglese usasse parole italiane mentre parla al Parlamento. È una follia, è una pura follia. Esistono parole italiane che significano esattamente la stessa cosa, perché non usare le parole italiane? Nel campo della moda non ne parliamo, ormai si parla solo inglese. È così che muoiono le lingue. Sapete quante lingue muoiono? 6 lingue ogni 15 giorni nel mondo, perché una lingua diventa e fino a farla scomparire. Dio mio, noi abbiamo una tradizione letteraria fortissima, quella per fortuna non scomparirà, ma si rischia di fare diventare l'italiano una lingua morta. Quindi io non sono, attenzione, un autarchico, come capitò ai tempi del fascismo, quando Wanda Osiris dovette cambiarsi il nome in Wanda Osiris, levando la S finale, perché faceva straniero, o Saint Louis Blues diventava tristezza di San Luigi, un delirio mentale insomma. Ma una giusta difesa della lingua bisogna che sia fatta assolutamente. Noi abbiamo fatto una guerra infame ai dialetti, ma i dialetti sono la forza di una lingua. Noi abbiamo questa rara cosa, che sono i dialetti, che altre nazioni e popoli non hanno. La lingua è nazionale, è come un albero, che affonda le sue radici in tutta l'Italia e trae dalla periferia verso il centro le parole così una volta diventavano lingua, dalla periferia al centro. Erano come una linfa vitale per l'albero della lingua, producevano foglie vive. Se il terreno su cui si nutre la radice dell'albero è inquinato da parole straniere, le foglie diventano gialle, l'albero muore. È questo il rischio che corriamo, non ora, certo, ma tra 30 anni sì. E allora io vi invito a un minore provincialismo e al recupero delle bellissime parole della nostra bellissima lingua. Io ho scritto, è stato pubblicato in questi giorni, un libro che si intitola Come la penso. In questo libro ci sono alcune cosine, perché con la cultura si mangia. La cultura non è una cosa sacrale, una cosa da colti per pochi e di tutti. E poi che cosa è la cultura? Non è solo la letteratura, ma la cultura è il lavoro dell'operaio, è come lavora un impiegato, è come la pensa il capo condominio. La cultura siamo noi, perché noi siamo cultura, l'uomo è cultura. Quindi, certo che poi ci sono forme più alte di cultura, ma quando sento che l'Italia è l'ultimo paese europeo a spendere per la cultura, a me cascano le braccia, perché dico a che punto siamo arrivati. Oltretutto c'è l'imbecillità di non capire che se tu spendi per la cultura la tua spesa te la restituisce triplicata, perché spendere per la cultura significa tenere in piedi Pompei e non farla cadere a pezzi, significa dare la possibilità di tenere aperti musei sempre e comunque, significa sfruttare le nostre opere d'arte anche in senso turistico. Io non so se faccio cultura pubblicando libri, ma comunque scrivo libri e nel momento in cui in Germania ho venduto 6 milioni di copie e mi scrivono dalla Germania, ma come è la Sicilia? Io vorrei andare in questo posto, vorrei andare, e io certe volte nelle risposte mi trasformo in una sorta di operatore turistico. Io non so se è un fatto culturale, ma un fatto di soldi che rientrano in Italia sicuramente lo è attraverso il turismo. Facciamo Montalbano in televisione. Racconto un'altra storia. Lo prende la BBC e lo manda in prima serata in Inghilterra. Non ci crederete. Non ricevo una lettera da un organizzatore turistico inglese che fa due voli charter per la Sicilia con quelli che avevano visto Montalbano. La cultura fa mangiare, i soldi che si investono in cultura, torno a ripetere, vengono restituiti allo Stato almeno triplicati. Quindi la cultura, oltre a elevare l'uomo intellettualmente, fa bene anche dal punto di vista delle finanze dello Stato italiano. A me queste cose di dare messaggi ai giovani non mi va tanto giù, perché a parte il fatto che ho 88 anni e uno che dà consigli ai giovani presume a 88 anni di capire i giovani di oggi, e è un atto di presunzione. Per questo io non faccio mai né il buon nonno, cerco sempre di evitarlo accuratamente. Oggi però una cosa posso vedere, non come la pensano, perché se la pensano per i fatti loro e fanno bene. Per capire i giovani di oggi bisognerebbe essere loro contemporanei e la cosa mi è assolutamente negata. Io sono contemporaneo della bomba atomica, della televisione e della minigonna e mi fermo alla minigonna che mi sembra un bel soffermarsi. Oltre mi inizia a diventare difficile, mi viene difficile il computer, internet, non ne parliamo, però è chiaro che una serie di contingenze economiche, sociali, finanziarie, politiche sta ammazzando i giovani di oggi. Una volta c'erano le guerre, i giovani partivano e ci lasciavano la pelle e saltavano tre generazioni di giovani. Oggi questo fortunatamente non avviene più, però avviene un altro tipo di omicidio che è quello del loro avvenire, l'impossibilità di realizzarsi attraverso il lavoro. Questa è la cosa più atroce che succede in Italia a un giovane. E allora l'unica cosa che io posso umilmente dire a loro con molta umiltà è: io non credo alla speranza. Chi vive di speranza muore disperato. Io credo nei propositi, che si mettano in testa dei propositi di fare comunque, di resistere alla contingenza, anche alla disperata, facciano conto di trovarsi su una zattera, ma devono assolutamente questa zattera portarla su una spiaggia, senza mai perdere, non la tenerezza, ma il coraggio e la forza che viene a loro dal fatto di essere giovani. Questo augurio che faccio loro, non perdere mai la forza e la fede nella loro gioventù. In quanto agli adulti, molti degli adulti sono responsabili della situazione di oggi, quindi il consiglio che posso dare agli adulti assennati è quello di interessarsi assai di più alla vita politica seria, perché l'astensionismo peggiora le cose. Partecipare alla vita pubblica e alla vita politica con le proprie opinioni è sempre e comunque un atto positivo, quindi continuare a essere esistenti nella società. Passate parola se lo ritenete opportuno e se non lo ritenete opportuno tacete.